visto cadere catene, montagne spostarsi, visto poi l'infermità andare via, ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli.
Oggi vedremo questi miracoli che abbiamo sentito anche in questo canto. Se con un po' di fede preghiamo, andiamo da Gesù, vedremo i miracoli. Giuseppe, come si ricevono i miracoli?
Beh, guarda, io ho bisogno di sempre diversi. Il primo miracolo che bisogna ricevere è contro le zucche dure, per esempio. Mia moglie ti può illustrare la situazione su quello. In latino si dice zuccum durum.
Qual è il rimedio per il zuccum durum?
Bastonum durissimum. Okay. Questo deve essere latino.
Quindi serve un bastone più duro della testa.
Esatto. Ma mi sembra che qua a 70 anni sto appena cominciando a imparare. Caro mio.
Devi diventare bambino per andare in cielo.
Sì. Ha detto Gesù, lasciate i bambini vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. Cos'è Matteo 18?
Sì.
Devi diventare una fanciulla, un fanciullo, un bambino, una bambina, un neonato, come lo vuoi chiamare, per andare in cielo. Devo rimanere bambini, lasciate i bambini vengano a me, di loro è il regno dei cieli. Chi non diventa un bambinello non può entrare nel regno dei cieli. Cioè Dio ci aiuti, amen?
Sì.
Allora, da dove cominciamo? Cominciamo così. Perché lo facciamo oggi? Facciamo una conversazione oggi.
Va okay.
Bene, allora ti eleggo la speaker. Tu sarai quella che mitraglia le domande e io nel mio piccolo, con la mia piccola esperienza, con le piccole testimonianze che ho passato, le cose che ho visto, come dice questo canto, ho visto. Io cercherò di risponderti e se farò errori perdonatemi, perché non è che sono esattamente il grande guaritore col tocco magico, assolutamente no, però vedo miracoli. Ho visto ormai avrò visto più di 1000 persone guarite, maggioranza immediatamente. Quindi qualche piccola cosa, nonostante il capum durum, dovrei averla imparata. E poi i fratelli a cui sto insegnando queste cose, se le impareranno, un giorno potranno fare come me e meglio di me, spero. Opere maggiori di queste farete, ha detto Gesù, Giovanni 14, 12. Cioè, ha detto Gesù, di lui, lui parlava in senso quantitativo, ovviamente, non qualitativo. Andiamo, Angela.
Allora, rispondi alle domande, però non in latino. Come si dicevano i miracoli e come puoi superare i dubbi nella testa?
Guarda, ho annunciato l'altro giorno che Gesù mi ha dato una rivelazione sui maghi d'Egitto. I maghi d'Egitto insegnano.
Quali cosa maghi? Insegnano?
Quali maghi stiamo parlando? Stavo studiando Esodo, che i maghi, Esodo capitolo 7 ed 8, che Mosè si presenta, Dio manda Mosè ad Aronne a presentarsi davanti a Faraone e Dio gli dice butta il bastone per terra e diventerà serpente e quello sarà un segno. Mosè va da Faraone, butta il bastone e diventa serpente. Cosa fa il diavolo?
La stessa cosa.
Ed è qui la rivelazione che ho imparato. Cioè, cosa succede? Tu preghi per una guarigione, va bene, fai miracolo, arriva, guarisci, viene il diavolo e ti ammali di nuovo. Fa lo stesso miracolo all'incontrario, mi segui? Mm-hmm. E allora cosa fa Mosè? Torna da Dio, non ha funzionato. Quelli là, anche loro fanno miracoli. E Dio gli dice, nessun problema. Dice, torna da Faraone, gli dice, tocca il fiume Nilo con il bastone e l'acqua diventerà sangue. Parte Mosè ed Aronne, toccano il bastone e l'acqua diventa
sangue.
Cosa fa il diavolo? Cosa fanno i maghi?
La stessa cosa.
Toccano il fiume e diventa sangue, anche loro lo fanno diventare sangue. E quindi sembra a questo punto un cristiano normale dice, uè, qua non funziona la storia, qui lo fanno anche loro, qui non è che c'è. torna da Dio.
Sì, dice, sembra che il diavolo ha lo stesso potere di Dio, lo stesso uguale.
All'incontrario.
Sì, all'incontrario, perché fa male a se stesso.
Si tira la zappa sui piedi. Sì.
Invece di fermare il male, lui aumenta il male.
Sì, perché praticamente, capito, come dice, guarda, io... E come sono il nome di Dio, dicesse: guarda, io ho il potere che casca un bastone sulla tua testa. E casca un bastone sulla tua testa. Ah, l'ateo dice: oh, che bastonata, ragazzi, lo posso fare anch'io. Casca un altro bastone sulla sua testa, dall'ateo.
Sulla stessa testa.
E praticamente dice: sì, devo fare il miracolo, però ti stai tirando la zappa, così ti fa male a te stesso.
Sì.
Avanti, Mosè torna da Dio e dice: Signore, qua. Quelli lì, anche loro hanno fatto l'acqua in sangue. Dice Dio: tranquillo, torna da Faraone e digli che farai generare delle rane dappertutto. Terzo miracolo, rane dappertutto. Dappertutto, nelle cucine, rane. Arrivano i maghi, cosa fanno? Anche loro
cosa.
Rane. Allora a questo punto... che c'è questo combattimento, no? Mosè dice: beh, è meglio che poteva dire torniamocene a Madian e continuiamo con le pecore di Getro. Qui non funziona la storia. Cosa fa Mosè? Continua. Quindi cosa voglio dire? Che quando tu preghi per una guarigione e non vedi la guarigione, devi forza
continuare nel nome di Gesù.
Attraverso i serpenti che vengono generati, attraverso l'acqua e il sangue, attraverso che il diavolo genera le rane. Cioè il diavolo cosa fa? C'ha un piccolo potere che Dio gli ha concesso affinché il diavolo possa operare, poverino, se no buona nulla, no? Cosa serve a niente sto diavolo?
Ma anche per testare la nostra fede?
Poi anche per mettere alla prova la nostra fede. Quindi il diavolo deve avere un po' di potere, se no come fa a ingannare la zizzania? Dimmi.
Per ingannare la zizzania è un punto molto importante. Perché la gente dice: perché Dio permette, no? Al diavolo tutto questo potere?
Perché il diavolo deve ingannare la gente che si fa ingannare. Perché si fa ingannare? Si fa ingannare perché ha respinto Gesù Cristo.
Mm-hmm. Per attirare
Dio,
la sua
secondo
zizzania.
Tessalonicesi capitolo 2 dice: Dio manda efficacia di errore affinché quelli che non hanno aperto il cuore all'amore della verità siano ingannati, siano, nella Bibbia inglese dice, dannati. In italiano mi pare che dice giudicati. Quindi perché non ho aperto il cuore all'amore della verità, a Cristo, alla salvezza, al Spirito Santo, Dio manda efficacia ed errore affinché siano condannati. Mm-hmm. Capito? Nel momento che il mondo respinge Gesù, Dio manda l'inganno, cioè il diavolo. Attenzione, che questo funziona anche per i cristiani. Non perdono la salvezza, ma perdono la corona, perdono tutto, diventano laodicei. Neanche nessun laodiciano sa di essere un laodiciano. Va bene, un superbo non sa di essere superbo, così come l'umile non sa di essere umile, capito?
Quindi allora all'inizio quando preghi per qualcosa, a volte non vedi risultati, anzi all'inizio sembra che il male ha un grande potere, almeno uguale come quello di Dio, e non vedi nessun progresso. Però se tu persisti e non molli e vai avanti,
esatto,
prima o poi il diavolo... Molla lui perché il suo potere è limitato.
È limitato e inferiore a quello di Cristo. Mm-hmm. Però Dio deve dare la possibilità alla gente, per dare la scelta, Dio deve dare al diavolo un potere limitato, però un potere, così che la gente dice: ah, no, io ho già pregato 1000 rosari, 2000 Ave Maria, 3000 Eterno Riposo, 4000 rosari, niente, basta, non ce la faccio più. Tu butta via tutte quelle cretinaggini che nella Bibbia non ci sono, capito? Comincia a usare come questo fratello della testimonianza, autorità, dice: vattene Satana, impunta il tuo piede, dici di qua non si passa, e se ti impunti e non dubiti, basta un poco di fede, poco. Gesù l'ha paragonato a un seme di mostarda. Cosa vuol dire seme di mostarda? Vuol dire piccolina, e tutti hanno un seme di mostarda, non è la mancanza di fede che blocca le guarigioni, no, non è... È il fatto che uno rinuncia troppo presto. John G. Lake, che era uno dei più grandi guaritori mai esistiti, John G. Lake, un cristiano, carismatico, che aveva dei healing room, le sale di guarigione a Spokane, vicino Washington, America, negli anni 30, quegli anni lì, 20, 30 mi pare. E questo qua, che gli erano morti tutti di cancro, tumore, maledizione del diavolo, sua sorella stava morendo e lui si è disperato super. e Dio gli ha parlato e lui ha continuato finché finalmente è guarita. È guarita e lui adesso guariva tutti praticamente, questo qua. Ha aperto una clinica, si chiamava The Healing Room, le stanze di guarigione, non una clinica, una specie di grande caseggiato, la gente traslocava lì, stava lì una settimana, due settimane, tre, finché guariva, non è mai successo che uno non è guarito.
Molto interessante la storia di John G. Lake, perché quando moriva la sua sorella, lui chiedeva a Dio: perché lo permetti? E Dio le ha risposto:
perché
io non
lo
permetto.
Tu lo permetti, non io.
Allora John G. Lake ha detto: come mai io lui permetto?
E allora ha cominciato a usare autorità contro il diavolo, ha funzionato. Tanto che a Spokane, quella zona lì, hanno chiuso gli ospedali.
Sì.
I dottori si lamentavano che erano senza disoccupati. Hanno chiuso intero ospedale e questo qui li guariva tutti. Però il suo sistema era healing room, stanze di guarigione. La gente traslocava lì per settimane finché guarivano. Quindi un'atmosfera di fede.
Non
e parlavano di Gesù, leggevano il Vangelo e alla fine guarivano. I diavoli uscivano. Guarivano tutti, senza eccezioni. E lui ufficialmente hanno documentato 400.000 guarigioni, documentate ufficialmente erano molto di più. Andiamo in giro con una macchina che dietro c'era scritto, ci sono delle foto su internet, dice sulla sua macchina, la macchina è anni 30, e c'era scritto sulla macchina: siete invitati alla riunione che avverrà tale giorno e sono invitati anche tutti, diavoli e dottori. Lui andava nelle case a guarire la gente, entrava per la porta e scappava dalla finestra perché alla porta bussano la polizia per arrestarlo.
Oh,
e lo accusavano di fare di praticare medicine senza licenza.
Guariva le persone senza licenza.
È un po' come con la storia che i due poliziotti uno leggeva, l'altro scriveva, e hanno trovato uno per terra con un coltello conficcato nel cuore, morto, stecchito, già freddo, e lo hanno arrestato per porto d'arma abusivo. Cioè, capito? Cioè, lo voleva arrestare che predicava medici, guariva senza licenza, e quelli con la licenza li facevano morire, cos'è peggio? Allora, gloria, gloria.
E dicevi l'altro giorno che se potremmo dare a Dio almeno quel tempo per guarirci che diamo ai dottori, allora vedremo più guarigioni. Però noi da Dio ci aspettiamo un risultato subito. Adesso prego, adesso deve guarirmi.
Una cosa...
miracolo istantaneo. E se non succede perdiamo la fede e dubitiamo. Però se almeno diamo a Dio lo stesso tempo che diamo ai dottori, ci vuole a volte una settimana, a volte un mese, dai a Dio quel tempo di preghiera, vedrai il tuo miracolo.
Amen. Nel nome di Gesù.
John Lake, John Lago, in inglese si scrive Lake, L-A-K-E, John Lake, lo trovate in internet. Lui è... praticamente lui metteva il dito sui germi e i germi morivano.
Sì.
No, perché lui ha avuto, però viveva una vita santificata, non si parlava di adulterio, non si parlava di ubriacarsi, cioè viveva una vita da santo. Okay, non è che la santificazione è un'opera che facciamo, non è che le opere ci guariscono, però se noi guariamo e la nostra vita non cambia, non ci santifichiamo in Cristo, non santificazione religiosa, la santificazione del Vangelo, se non ci santifichiamo in Cristo, che camminiamo nella purezza, eccetera, capito? E il diavolo torna, va bene?
Sì, sì.
E gloria al Signore. Va bene, quindi John G. Lake ha esaurito, abbiamo capito il messaggio dei maghi d'Egitto, abbiamo capito. Poi Mosè ha continuato, insomma, praticamente il bastone, l'acqua in sangue, le rane e poi le zanzare anche le zanzare, il quarto segno che hanno i maghi d'Egitto, dopo le rane hanno creato le zanzare. Mosè manda le zanzare e loro mandano le zanzare, però dopo si fermano.
Allora, i maghi si fermano, però Mosè continua.
Sì, verso le rane o le zanzare, verso lì i maghi non riescono più. Non ci riescono più. Però Mosè ha continuato. Il diavolo non ha potuto più. Quindi se tu continui a andare avanti a sgridare il diavolo, andare avanti a comandare la guarigione, andare avanti a resistere il diavolo, il diavolo si ferma. Perché? Perché Gesù è più potente.
Amen,
la benzina nella macchina del diavolo si è esaurita. la corrente nel forcone del diavolo, l'elettricità del male, finisce. Lui c'è una batteria a tempo, invece Gesù è illimitato. Quindi la guarigione viene sempre se continuiamo a credere. Capito? Se continuiamo ad andare avanti, il diavolo desiste. Va bene? Perché tu digli al diavolo, il mio Dio è più forte di te. Quando viene un demone, digli al demone, il demone ascolta, il mio Dio Cristo, va bene, è più potente del tuo Dio Satana. Il sangue di Cristo è più potente della tua immondizia, la verità di Cristo è più potente della tua bugia, la guarigione di Cristo è più potente della tua malattia. Se noi continuiamo così, vinciamo. Ogni volta che il pensiero attraversa la mente, una depressione, una bugia, oh, sei ammalato, rispondere subito con la fede, no, non sono ammalato. E il diavolo dice, sì, ma guarda, sì, è qui, guarda, il cancro è ancora lì, sì, certo, è ancora lì, ma questo qui è una bugia passeggera, perché sono guarito da 2000 anni e vedrò la manifestazione, perché la radice è guarita, la radice spirituale. Questa è una bugia e questa bugia sparirà. È una lezione che sto imparando io. Non è che dico, sono arrivato al massimo, fate come faccio io. No, guardate Gesù.
Ho letto un articolo di un guaritore che spiegava proprio questo, che ci sono due tipi di verità, tra virgolette. La verità della Bibbia, che dice che siamo stati guariti 2000 anni fa, e la verità dei tuoi dolori. E lui diceva, è la nostra scelta quale verità crede. La verità dei tuoi dolori, che sì, sono veri, ti senti ammalato, senti quali sintomi, o la verità della parola che dice 2000 anni fa sono stato guarito. Io mi ricordo, alcuni fratelli sanno forse la mia testimonianza, il Signore mi ha guarito dopo 7 anni di mal di schiena. Sono stata guarita, una settimana dopo sono ritornati tutti i dolori, e io mi ricordo avevo una forte lotta dentro di me, cosa credere, i dolori che erano lì, che li sentivo, quella verità, o la verità di Gesù che sono stata guarita. E per la grazia di Dio ho detto no, anche se sento i dolori, io credo che Gesù mi ha guarito, e tutti i dolori sono spariti. E sono guarita, una decina di anni dopo, sono rimasta guarita.
Amen, io sto imparando da te, guarda, perché ho qualche acciacco e io devo guarire anch'io di queste.
E non credere la verità che è lì, i dolori,
tu mi puoi insegnare. Ma io guarirò, sarò sano come un pesce, anche questi acciacchi se ne andranno, perché Gesù è vero.
Amen.
Amen. Amen. Guarda, guardate su Esodo 8 al verso 18, dice che Mosè aveva creato le zanzare, e al verso 18
Esodo 8:18, i maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre la zanzare, ma non poterono.
Capito? Cioè, arrivato al quarto segno, sono riusciti a fare 3 inganni. Capito? Perché uno può guarire, uno non è che deve avere Gesù per guarire. Noi abbiamo in noi il potere di guarire, lo fanno gli stregoni, lo fanno le streghe, lo fanno gli indù. Chiunque può guarire un pochino col potere o di se stesso o del diavolo. Il potere di noi stessi da dove viene, sorella?
Il potere di noi stessi?
Sì, per guarire. Sai che c'è uno, Geller, potere. Che si chiama, che lui curva i cucchiai con la mente. Avete mai sentito parlare di questo?
No.
Comunque, sui giornali, è uno che con la mente curva le forchette. Grazie, ma...
Cosa serve?
A rovinarmi le forchette. Però le streghe fanno guarigioni ogni tanto a colpi di soldi. Per ingannate, poi non è che arrivano molto lontano. Ti guariscono di qua, ti maledicono di là. Anche gli uomini possono, le persone, anche loro possono fare miracoli. Chi gli dà questa forza?
Non lo so.
Il diavolo?
Beh, non è sempre il diavolo. Diciamo, ognuno di noi ha poteri, ognuno di noi, che li può usare per il bene o per il male. Cioè, è un potere che discende da Adamo ed Eva, quando Dio ha dato ad Adamo ed Eva il potere sul mondo. Dice, la terra vi sia sottomessa. Gli uccelli, gli animali, tutto sottomesso. Praticamente tutto quello che faceva Gesù camminare sull'acqua lo potevano fare Adamo ed Eva, perché Gesù era il perfetto Adamo, va bene? Quindi gira, rigira, sai che nella filosofia, nel mondo si dice tutto quello che tu credi, se tu credi che puoi diventare ricco, diventerai ricco. Se tu credi che puoi superare un esame scolastico, lo supererai. Se tu credi che tu puoi diventare un atleta, lo diventerai. Anche il mondo dice queste cose. e coi poteri propri, non per la gloria di Dio, quindi non è Gesù, capito? Però questo c'è un limite, funziona ogni tanto, va bene? E ci sono pranoterapisti, ci sono i medici che con le mani c'hanno potere sulle mani, capito? No, non è viene forza del diavolo, è un dono. Dio manda la sua acqua sui buoni e sui malvagi, fa piovere sui buoni e sui cattivi. Va bene, quindi, però poi c'è il potere illimitato, il potere eterno di Cristo. Ed è quello che noi dobbiamo collegarci. Va bene? Ora, volevo parlare di un altro punto. Va bene, oggi ci sono 7 punti che vorrei parlare. Va bene, veloce, perché abbiamo poco tempo. Il secondo punto è le false guarigioni mentali. Va bene? Cioè, per esempio, uno prega per te, tu ricevi la guarigione, la ricevi o non la ricevi, ma va d'accordo. Però la falsa guarigione mentale, qual è la falsa? Adesso voglio spiegare un po'. E tu ripeti mentalmente: sono guarito, scaccia il diavolo, e tu sei convinto che sei guarito e non guarisci mai, perché sei guarito mentalmente. È un po' come il cristiano mentale, il cristiano che è nato di nuovo nella sua mente, il cristiano nominale. Quindi queste sono le guarigioni mentali, cioè non guarisci mai, e tu vai avanti per anni a convincere, devi scacciare il diavolo, devo invocare Gesù, e fai tutto per bene, però a livello mentale non funziona. Infatti trovi cristiani dappertutto, io sono anni che prego, seguo tutte le istruzioni del guaritore, il grande guaritore, quello che è, e non sono mai guarito. Perché tu stai lavorando sulla tua mente. La tua mente non è la tua mente che devi convincere, è la tua malattia che devi convincere. Cioè non è la tua mente che ti guarisce.
Però non è anche la mente, perché è lì il problema del dubbio. Non devo convincere la mia mente anche?
La mente, sì, anche la mente, ma non da se stessa. È come il cristiano mentale, niente di male a proclamare Gesù Cristo con la mente, ma non è sufficiente. Romani 10:9 cosa dice? Se con la bocca avrò confessato Gesù, quindi la mente,
e creduto nel cuore,
allora sarai salvato, capito? Sì. Quindi è lo stesso la guarigione. Se te con la mente tu puoi proclamare, comandare il diavolo che se ne vada, e lui può anche fare finta di andarsene per ingannarti meglio. Ma se tu col cuore non credi alla tua autorità, non invochi Gesù col cuore, non credi col cuore, non guarisci.
Sì, è come una formula che ripeti in continuo e non aiuta a niente. Devi veramente credere con tutto il cuore.
Capisci? In Giovanni 4:21-23 cosa dice? Dio è uno spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. Dice non Gerusalemme, non su questo monte, non nella chiesa cattolica, non nella chiesa protestante, ma dappertutto, in spirito e verità. Non otterremo guarigioni mettendo un'azione alla nostra mente. Per questo che è una lotta che ho anch'io. Ed è una cosa molto ingannevole, che tu credi, no, è il mio cuore, invece è la tua mente. Dio è spirito, e allora dobbiamo usare il nostro spirito. Il nostro spirito deve presentarsi alla presenza di Dio, unirsi, toccare Dio, come la donna che ha toccato il lembo della veste, toccare lo spirito, diventare uno con lo spirito, e allora comandi il diavolo e viene guarito. Quindi la nostra guarigione è nello spirito, non è nella sì, la malattia è nella carne, ma la guarigione non viene dalla carne, perché la mente è una cosa carnale.
Comincia nello spirito.
Capisci? Comincia e finisce nello spirito, e poi pervade anche la mente, e poi il male, e poi guarisce. Ma deve cominciare nello spirito, dobbiamo guarire nello spirito. Queste sono le false guarigioni mentali. Che uno può seguire tutti gli insegnamenti A, B, C, D e non guarire mai. Perché crede che nella mente è sufficiente convincere la mente, svegliarsi la mattina con la mente e dice sono guarito, non guarisci mai. Invece un pizzico di fede, però nel posto giusto, nell'anima, nello spirito, cioè a volte bisogna anche stare zitti e sintonizzarsi con il Signore in silenzio, e quindi senza pensare. Concentrarsi, focalizzarsi sul proprio spirito e crescere nello spirito, crescere nella fede spirituale.
Questo è utile, perché molti scrivono dicendo: Giuseppe, che parole devo ripetere per ottenere la guarigione?
E niente, non funzionano.
E non ci sono parole da ripetere come una magia che...
Un rosario.
Che ripeti, ripeti. Devi credere nel cuore, avere fede e allora funziona. Non importa le parole.
Sì, in stregoneria ripetono le parole, il diavolo viene e dice ok, fa il virgolette miracolo. Invece nel regno di Dio è un amore nello spirito, una sincerità nel cuore. Dobbiamo imparare a crescere nella fede, che vuol dire crescere nello spirito, non nella mente, che la mente domani ti dimentichi, la mente è fallace, la mente è distratta, la mente viene influenzata se bel tempo o cattivo tempo, se tua moglie ti tratta bene o male, se uno ti dice una parolaccia e allora cadi, i sentimenti cadono, diventi depresso. La mente non serve a niente, serve a mentire, mente, mentire. Va bene, ci siamo, è chiarito,
sì,
questo?
Sì, sì.
Quindi la guarigione è nello spirito. Quando si cresce nella fede non è una fede mentale, è come la salvezza, è un cristiano mentale o non è cristiano. Va bene? E poi il terzo punto volevo trattare è su cosa appoggiamo la nostra fede. L'appoggiamo su cosa? Su una chiesa, suo fratello Giuseppe, sul grande predicatore. Dobbiamo appoggiare la fede su qualcosa se vogliamo crescere nella fede. La fede deve appoggiarla. Romani 10, 17.
Romani 10, 17. Dice: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
Quindi la fede per la guarigione deve essere appoggiata su qualcosa, e quella qualcosa può essere solo la parola.
Amen.
Sì.
Va bene. Dobbiamo... Non è questione di ripetere 100 scritture, 50 o 25, è abbastanza una scrittura. Per esempio, una mi piace moltissimo è Matteo 8, 16 e 17.
Matteo 8, 16 e 17. Poi venuta la sera, egli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
Quindi dobbiamo convincere non la mente, che la mente dice sì, sono convinto, ciao ciao, non succede niente. Dobbiamo convincere noi stessi, convincere la nostra anima, convincere la nostra mente dell'anima. Convincerci nello spirito nostro, non sto parlando dello Spirito Santo che abbiamo, sto parlando dello spirito nostro. Abbiamo lo Spirito Santo e poi il nostro spirito. Convincerci è come? Meditando con la mente e col cuore. Cos'è il cuore? Il cuore vuol dire lo spirito, il cuore vuol dire la nostra anima. Quando dico cuore non parlo della pompa qui che pompa sangue, sto parlando del cuore spirituale.
Man.
Quindi convincere il nostro vero io. Per questo andare, a volte le preghiere nelle chiese sono così ingannevoli. Uno prega per farsi vedere.
Sì.
Guai, tutti pregano, tutti si siedono, tutti si alzano, tutti i burattini. C'è il momento anche di quello che ci si riunisce, si prega insieme, ma quello è secondario. La cosa principale è la preghiera in segreto. Il segreto della preghiera è la preghiera in segreto.
Amen.
Ok, Matteo 6:7. In segreto. Questa è la vera preghiera. Quando ci si riunisce è bello, più che altro quando ci si riunisce sì, per fare agape, eccetera.
Amen.
Va bene. E allora, sempre appoggiarsi sulla preghiera, sulla
parola.
La preghiera appoggiata sulla parola. Mi dice, lui è venuto per caricarsi della nostra malattia e portare la nostra infermità. Quindi questo ci deve entrare nella zucca spirituale, deve entrare. Che le nostre malattie le ha portate Gesù, non dobbiamo portarle noi.
Amen.
E perché siamo malati? Perché il diavolo ci inganna. Va bene, quindi attenzione a basarsi sulla parola. Poi c'è il quarto punto, il grande bluffatore. Chi è il grande bluffatore?
Deve essere il diavolo.
Il diavolo. Sai cos'è bluff?
Yeah, in English, yes.
In English, bluff, è lo stesso. E cosa fa il diavolo? Ti fa credere che sei ammalato quando non lo sei.
È quello che è successo a me. Sono ritornati tutti i dolori.
Esatto.
Sei ammalata ad ora.
Esatto.
Mi diceva il diavolo.
Siamo malati, dice, no, non lo sono, sì che lo sei, non lo sono, ma allora tu sei ipocrita, non sei realista, vivi fuori dalla realtà, tocca, sì è vero, fa male, ma è un inganno. Non tutte le cose che vediamo sono reali, i prestigiatori lo mostrano, ti fanno vedere uno che sta volando e non sta volando. E se volasse, e magari può anche volare, è per il potere del diavolo, altra bugia. tutto questo mondo intorno a noi è una bugia, tutto. Le multinazionali, il nuovo ordine mondiale, gli eserciti militari, i governi, è tutta una bugia, è tutta un'illusione. Un po' come Hitler e il nazismo, era tutta un'illusione. In realtà non esisteva niente. Il nazismo esisteva solo nella testa dei nazisti ed era una bugia, una cosa illusoria. Era un castello costruito sulla sabbia, ed infatti è crollato, come il capitalismo, il comunismo, il religionismo, il cristianismo... basato sugli edifici, cose false. È solamente il cristianesimo basato su Gesù che è vero, che si chiama amore, che si chiama fratellanza vera. Il resto è falso. Quindi il diavolo ti bluffa. Va bene, tu sei guarito, va bene, e per esempio, che so, viene un guaritore, impone la mano e sei guarito. Dopo una settimana, un mese o sei mesi, sei ammalato di nuovo. Perché? Il diavolo sta bluffando. Ha il potere di riportare la malattia? Sì, ha questo potere. Ha questo potere, limitato. E allora a questo punto, la malattia torna. Se tu dici, non ha funzionato, ho perso la fede, e allora facendo così hai accettato la malattia, l'hai ricevuta e il diavolo te l'ha ridata. Però se tu ti impunti e dici no, questa è una bugia, questa malattia è il diavolo che mi sta cercando di ingannare, mi sta bluffando, mi sta dicendo che sono ammalato, non è vero che sono ammalato, questa è una bugia che il diavolo mi ha messo addosso, e se te continui il diavolo se ne andrà.
Come Mosè e i maghi, questa è la rivelazione. Mosè ha continuato.
Esatto. Per 3 miracoli...
Non ha accettato il bluff dei maghi.
Il bastone che è diventato serpente, l'acqua in sangue, e cos'era il terzo?
Le rane.
Le rane, il diavolo l'ha fatto anche 3 volte. E ogni volta era questione di settimana, 2. Quindi calcolare 3 volte ci sarà avuto un mese e mezzo. Un mese e mezzo di continuare Mosè e Aaron avanti e indietro. Gli ebrei che si lamentavano: da quando tu sei venuto qui cercare di liberarci con queste cose, il faraone ha aumentato le nostre disgrazie, dobbiamo fare mattoni senza paglia, e più dura, eccetera. Cioè, capito? Quindi tu sei ammalato e quelli intorno a te dicono: cosa continui queste preghiere? La moglie di Giobbe capitolo 2, ancora confidi in Dio, perché non maledici Dio? E muori. Dolce moglie, altro che moglie di Lot, peggio.
Allora è la nostra scelta cosa accettare: le promesse di Gesù, la verità o le bugie, il bluff del nemico.
Amen. E allora abbiamo, quindi attenzione ai bluff, d'accordo. Poi andiamo al quinto punto, Matteo 8:13.
Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora.
Allora cos'è che gli ha detto Gesù? Gli ha messo le mani e ha detto: qui c'è un fazzolettino con dell'olio, portaglielo, che a volte funziona anche quello, quando non c'è altro modo. Porta il mio potere su quel tuo servitore e sarà guarito. Io Gesù Cristo ti guarisco, io ho il potere. Aveva il potere Gesù?
Sì.
Certo.
Certo.
È così che l'ha guarito?
No.
No. Gesù stava cercando di spostare la sua fede da Gesù alla sua fede in Gesù, non so se mi spiego.
Del centurione?
Sì, del centurione. Stavo cercando di mutare la sua fede che era in Gesù, mutarla nella propria fede del centurione in Gesù. Mm-hmm. Sembra lo stesso, non è lo stesso. Che se tu metti la fede in Gesù, che Gesù può guarire, certo lui può guarire. Ma Dio ha deliberato, e grazie a Dio che lo ha fatto, di guarirci non tramite la fede di Gesù, ma tramite...
la nostra fede.
E basta?
La nostra fede in Gesù.
Oh! Perché in questo modo la nostra fede diventa illimitata, perché a questo punto ci colleghiamo alla fede di Gesù. Ma se ci basiamo solo sulla fede di Gesù, se Gesù di Nazareth non è in giro, come guariamo che non lo vediamo?
Sì.
E allora qui subentra la nostra fede in Gesù, a distanza di 2000 anni, Gesù non lo vedo nella carne, lo sento nel cuore. E come mi collego con Gesù?
Attraverso della parola?
Attraverso la nostra fede. Mi segui? Quindi Gesù ha detto: come hai creduto ti sia fatto. Matteo 9:29, 2 ciechi. Signore, guarisci, siamo ciechi. Cos'è che gli ha risposto Gesù?
vi sia fatta secondo la vostra fede.
Hai capito? Gli ha detto ai ciechi di Matteo 9:29, vi sia fatto secondo la vostra fede. Non ha detto io ho il potere di guarire. Perché Gesù non è venuto qua a suonare le trombe, a far vedere com'è potente. Lo è potente, ma non è per mostrare la sua potenza che è venuto. È venuto per insegnarci come collegarci alla sua potenza a 2000 anni di distanza e fra 4000 anni e fra 50.000 anni e fra 1 miliardo di anni, con o senza la presenza corporea di Gesù, possiamo collegarci a Gesù. La chiesa di Laodicea, che in cielo sarà separata da Gesù, la chiesa vomitata, Apocalisse 3, come potrà guarire se avrà bisogno di guarigioni? Non lo so cosa avrà bisogno, qualcosa avrà bisogno. Gesù non sarà lì di persona, perlomeno non spesso. Come faranno? Con la fede in Gesù. Nella nuova terra, come guariranno nuova terra? E ci saranno malattie. Apocalisse 22:15, c'è un sacco di malattie spirituali, forse anche fisiche. Come guariranno? Con la fede in Gesù. Quindi Gesù è venuto a insegnarci qualcosa che, cioè, come se tu confidi nel guaritore che ha imposto la mano e sei guarito 6 mesi fa, se sei ammalata di nuovo, il guaritore verrà fra 5 anni, o forse non viene mai. Dunque, come guarisci? Se il guaritore non ti mette le mani. La tua fede in Gesù, la stessa fede del guaritore che aveva in Gesù, con la quale ti ha guarito, tu puoi guarire senza dipendere dal prete che mette le mani e il pane diventa carne. Sti preti cercano di farti diventare dipendenti da loro, quindi dipendenti dalla Madonna di qua, dal prete di là, sei proprio buono a nulla completo, senza Madonna e senza prete. Viene Gesù e dice: secondo la tua fede ti sia fatto, non secondo la Madonna, secondo il prete che ti tramuta il pane in carne. Certo che quel pane rappresenta Cristo, assolutamente, ma non è che ricevo Cristo però, prendendo l'Eucaristia. Perché? Perché Ebrei 10:14 dice che Cristo ce l'ho già e per sempre, mi ha reso perfetto per sempre. Galati 4:6, ho lo Spirito di Cristo nel mio cuore, non lo devo ricevere ogni settimana, perché non mi ha mai abbandonato. Ebrei 13:5, non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Per quale motivo andare a prendere la carestia? Perché Gesù non ce l'ho più, l'ho perso quando ho guardato una donna. Adesso forse Giuseppe sta dicendo di guardare la donna, non sto dicendo quello. Sto dicendo, se fai sto peccato, non lo fare, non perdi la vita eterna. Perdi, ci sarà il bastone di Dio su di te, ma la vita eterna cosa c'entra? Adesso mio figlio fa uno sbaglio, vabbè, gli do una punizione, non guardare un film, eccetera. Ma adesso gli dico, non sei più mio figlio, e di chi è sto qua? È diventato un bastardo, un orfano? Mio figlio me l'ha combinato tutti i colori, e ancora me ne combineranno. Chi ha 6 figli sa di cosa parlo. Ma non è che gli dico, non sei più mio figlio, e di chi sarà sto figlio? Capito? Dio non ci toglie la salvezza, che non siamo più figli di Dio. Che ci siamo? Che queste sono dottrine imbecilli, di chiese imbecilli, che predicano che perdi la salvezza, bugie del diavolo, satanica, di falsi profeti, o di dolci cristiani ingannati, d'accordo? Allora, Matteo 8:13, qui andiamo al quinto punto.
Matteo 8:13.
No, questo l'hai già letto.
Oh, okay.
Ok, perfetto. Comunque leggilo di nuovo e concludiamo con quello. Era, cos'era il quinto punto questo? Perché ho scritto i punti io qua.
Matteo 8:13. Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora.
Ecco, ripetiamo questa scrittura, è importantissimo. Gesù spostava la fede dalla fede in lui, l'ha spostata alla fede propria verso di lui. Sempre lo stesso, non è lo stesso. Ha creato il collegamento, il ponte, ha costruito la breccia, l'ha costruito, così adesso possiamo, con questo possiamo toccare Gesù con la fede.
Amen.
E non aspettare che venga Gesù di Nazareth, chissà quando verrà.
Amen.
Sesto punto, va bene. Giosuè, capitolo 1, cosa dice? Verso, credo sia il 5.
Giosuè 1:5. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Forte questa scrittura?
Fortissimo.
E vai avanti?
Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro.
Verso 3, vediamo se... Sì.
Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè.
Allora, abbiamo cominciato da dopo, cominciato da sopra verso sotto. Quindi ogni luogo...
Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do.
Ecco, io stavo pregando l'altro giorno e Gesù mi sta mostrando questa scrittura. Cioè, il Signore ha promesso la terra promessa agli ebrei e l'hanno conquistata. Com'è arrivato? Manna del cielo?
No, hanno fatto la loro parte.
Hanno combattuto, hanno sono combattuto. Morti alcuni in combattimento e hanno combattuto contro 7 nazioni di Canaan. E le hanno vinte tutte. E com'è che Dio gli ha dato la terra promessa? Mentre erano lì in chiesa a cantare, viene il rapimento, prima tribolazione, e
no.
Poi 6 giorni a settimana guarda la televisione?
No.
Ha visto mai gli, Giosuè, Mosè e gli israeliani guardare la televisione alla sera?
No.
Dice, non c'era, d'accordo, cosa vuol dire? Magari vedevano...
Potevano...
I balletti lì.
Sì.
No, cosa facevano? Sono andati a combattere.
Amen.
È solamente nel cristianesimo obsoleto di oggi che la gente pensa di conquistare la promessa sedendosi e scaldando panche. In prima chiesa non era così festa chiotta, andava per strada a vivere, viveva la via, predicava la via Gesù e moriva per la via. Quindi, che guarda la televisione la sera, vai per le strade a cercare pecore, spegni questa stupida scatola o internet o il computer. Quindi hanno conquistato la promessa combattendo, ci siamo?
Man.
E gli ha detto anche ogni luogo, come dice verso 3.
Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do.
Quindi il Signore vuole darci ogni luogo che mettiamo i nostri piedi spirituali, compreso le malattie. Qui la nostra terra promessa si chiama la?
La guarigione.
La guarigione, va bene. E la terra da espugnare... Si chiama?
Che cosa è espugnare?
Espugnare, conquistare.
Il diavolo?
No, le malattie, sì, anche malattie, il diavolo, sì. Ma le malattie.
Sì.
Cioè, questo, l'Israele, Canaan, era ammalata, piena di anticristo, piena di pagani che sacrificavano bambini, bevevano il sangue dei bambini, eccetera. Quindi Dio, giustamente, andate, fate piazza pulita. Quindi dovete combattere. Nel nostro caso, le 7 tribù di Canaan sono le malattie, che togliendo le malattie, ecco che la terra promessa, il nostro corpo puro, lo ereditiamo.
Amen.
Va bene? Com'è che l'hanno conquistata? Abbiamo detto combattendo.
Combattendo.
Com'è che conquisteremo le malattie?
Combattendo.
Capito? Quindi dobbiamo combattere contro le malattie. Giacomo 4:7, a memoria.
Sottomettetevi al Dio, resistete al diavolo e egli fuggirà da voi.
E cosa ha detto Dio a Caino, Genesi capitolo 3, a memoria?
Il peccato è al tuo cuore.
E alla porta.
Resisti.
Ma tu devi?
Resistere.
Genesi 4, collegato a Giacomo 4:7. Peccato è alla tua porta, Caino. E Caino dice, ho capito tutto, è inutile che mi predichi, gli ha detto Dio, io capisco tutto. Scrittura dopo è andato ammazzato Abele. Ho capito bene però Caino, eh? Il peccato è la nostra porta, la malattia è la nostra porta, il diavolo è la porta che bussa con la malattia in mano. E la porta, se è socchiusa, entra dentro. Cos'è la porta socchiusa? Uno che non veglia, non prega. Entra dentro, malattia. Capita a tutti, è capitato a me ad abbassare lo scudo, ho ricevuto una frecciata, cancro, questo, quell'altro. Sono frecce infuocate del diavolo che ci colpiscono. È più facile tenere il diavolo fuori che cacciarlo fuori, cacciarlo via di dentro, però anche di dentro se lo si può cacciare. Così come Israele ha vinto, ha conquistato la terra straniera, la terra di Canaan, che era la terra promessa, combattendo, noi conquisteremo le malattie combattendo, non accarezzando la malattia, coccolando la malattia, dandogli la pilloletta, questo così, e la malattia dice: ah sì sì, ah, boh, come sto bene qui, aumentiamo la malattia, invece di maledirla sta malattia. Al fico che non ha prodotto i fichi, Gesù lo ha maledetto. Come Gesù non benedice questo? No, Gesù maledice anche, maledice il diavolo, la zizzania, le manderà all'inferno, ha maledetto il fico e maledice anche la malattia. Quindi la malattia potete maledire, non amate, non siate dolci gentili con le malattie, trattatele male, dategli uno schiaffo. Chi era che dava schiaffi? Wigglesworth.
Wigglesworth.
Wigglesworth, lui era tipo, voi vi lamentate fratello Giuseppe, devi vedere Wigglesworth, era uno dei più grandi guaritori, un pentecostale, negli anni 40, quella zona lì. Lui era un idraulico che a 40 rotti anni, 49 anni così, e si è convertito, non sapeva né leggere né scrivere, la moglie cristiana gli ha insegnato a leggere, così legge la Bibbia, ha imparato a leggere. A 49 anni stava morendo di appendicite, mi pare, appendicite, stava morendo a letto. Sono arrivati due cristiani, e due carismatici, due che credevano alla guarigione, e sono entrati nella sua stanza e gli hanno detto: nel nome di Gesù Cristo vattene Satana, esci da costui. Sono saltati sul letto con i piedi, gli sono saltati sullo stomaco dove c'era l'appendicite, quasi lo ammazzano, capito? E, però questo si è alzato guarito, e lui ha, il suo trip, come dice in italiano, la sua mania, e la sua mania era di guarire le persone così come è stato guarito lui,
con schiaffi,
schiaffi, botte, pugni, calci. Capito? Una volta gli hanno portato un bambino sul palcoscenico. Studiate queste cose su Wigglesworth, John G. Lake. Gli hanno portato un bambino. E il bambino dice, gli ha detto: sta morendo. Dice: il bambino sta morendo. Gli ha dato una pedata, l'ha buttato giù dal palco.
Ai 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 ai. Ma è duro questo.
Il bambino è atterrato, guarito. No, non lo consiglio a nessuno, perché se quel bambino non era guarito, è meglio che scappate. Così era uno che gli hanno portato una donna che non poteva camminare, e l'hanno in due persone a trascinare questa donna che non stava in piedi, e davanti a lui che stava predicando in questa chiesa. E allora gli hanno detto: questa donna c'ha di tutti i colori, questa donna, tutte le malattie. E dopo che gli ha letto la lista delle malattie, si aspettava che lui la ungesse con olio, invocasse il Signore, imponesse le mani e la donna saltasse guarita. Invece lui gli ha detto: lasciatela andare. Dice, i due portatori, la sua regina fa: non possiamo lasciarla andare, questa crolla per terra, magari muore nella caduta, non possiamo. Fa: lasciatela andare. Dice: no, signor Wigglesworth, per cortesia, questa donna casca per terra, è pericolosissima. Ho detto di lasciarla andare, e questo dice: la lasciano andare, questo patapum, invece di guarire casca per terra come un sacco di patate sfasciato. Raccoglietela, e questi la raccolgono, e ci fa: lasciatela cadere nel nome di Gesù Cristo. Ho detto: ma silenzio, lasciatela andare. La lasciano andare, pum, per terra di nuovo. Questa storia vera. E loro dice: alzatela di nuovo, che era ancora viva. Fa: lasciatela cadere. Allora dalla voce, dal pubblico, salta fuori la voce. E dice: tu bestia, vuoi fare morire questa donna? Imbroglione! Non è così che si prega per gli ammalati. E allora lui si è girato verso questo qua e gli fa: shut up! Shut up, devil, ha detto. Shut up, devil! You do your job, I'll do mine. Com'è in italiano?
Silenzio, diavolo, taci. Tu hai fatto il tuo lavoro, adesso faccio io il mio.
Taci, diavolo, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio. Qualcosa, posso sbagliarmi qualche dettaglio, ma la storia è più o meno così, no?
Sì, sì.
Dice: lasciatela andare nel nome di Gesù Cristo. La lasciano andare, boom, questa guarisce, si alza in piedi, guarita. Questa era Wigglesworth, uno che non gli interessava niente di nessuno. Dice: io sono qui per fare la volontà di Dio, non per compiacere la congregazione. Va bene, questo è il sesto punto, ne ho sette. Fatevi forza che ormai ci siamo, ragazzi. Quindi Israele conquistò la terra come? Cantando nella domenica mattina, scaldando panche in qualche sinagoga?
No.
Combattendo.
Combattendo.
Soffrendo, morendo. Morendo. Alcuni non sono entrati, che sono morti nel processo delle battaglie. Però indietro non potevano andare perché dietro c'era il deserto, 40 anni di peregrinare il deserto finché i loro genitori erano tutti morti e solamente quelli sopra i 20 anni sono usciti dal deserto per entrare nella terra promessa. Dice qua non si scherza. Cioè Dio non è solo il Dio di amore, il Dio di gioia, il Dio del Vangelo della prosperità, vuole che sono ricco, felice, soldi, televisioni, macchine, eccetera. No, 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 capito niente questi evangelisti della prosperità. Dei miei stivali, non ho capito proprio niente. Va bene? Dio è amore, ma attenzione, qua Dio è anche carne, shun e fes. Non è che tu che Dio è amore ti approfitti. E c'è anche il bastone, eh? Bastone di amore. Va bene, quindi ricordatevi di questo. Volete, se vogliamo guarire qua, bisogna combattere, continuare, dire no, questa è una bugia, fuori di qua. Non vogliamo né diavoli né malattie qua. Va bene? Grazie Signore. Bene, concludiamo al settimo punto e praticamente voglio enfatizzare, non è la nostra fede che ci guarisce, va bene, ma è Gesù che ci guarisce. Quindi non è io ti guarisco nel nome di Gesù, è Gesù. Devi proprio sentire Gesù, va bene? Se proprio sentire Gesù, devi sentire il suo spirito. Devi sentire che Lui veramente ti se non fai collegamento con il Signore non sarai mai guarito.
Amen, amen, amen. Grazie Gesù.
Anche adesso voglio dire ai fratelli che ho un mal di testa grandissimo.
Adesso?
Sì, già da un'ora e mezzo. Però non credo il mal di testa, credo la guarigione di Gesù. I fratelli hanno pregato per me prima e io credo questo. E il Signore mi ha guarito, mi ha guarita, non c'è nessun mal di testa nel nome di Gesù, anche se sento il dolore nella mia testa, però voglio credere la parola. È quello che il Signore mi dice. E questa lezione che adesso abbiamo studiato tutti insieme è veramente bellissimo, grandissimo anche per me. Una lezione per
adesso
me.
Preghiamo anche per te, Dora.
Sì, sono guarita nel nome di Gesù.
Allora, e siamo arrivati al settimo punto, è tempo di chiudere. Quindi l'ultima cosa che voglio dire è questo, che è lo spirito che rinasce, la carne no. Va bene? Quindi anche se Gesù ha pagato per la nostra guarigione fisica, noi dobbiamo cooperare in questo. In che modo? Cooperare nel non dubitare di Dio, cooperare nell'avere fede, cooperare nel combattere i dubbi. Va bene? Il nostro spirito è ora sigillato, il diavolo non può avvicinarsi, cioè la salvezza, Efesini 1.13. Ma la nostra carne deve necessariamente rimanere sotto la legge del peccato.
Amen.
Va bene? Il diavolo ha ancora il potere di tentarci a peccare, farci ammalare, persino uccidere all'occasione, come Gesù sul Calvario, e questo però nel tempo di Dio. Ma come fece Giosuè, dobbiamo combattere per la nostra terra promessa. Se lo facciamo con vera fede, di tutto cuore, senza dubitare, allora anche a noi, come all'antica Israele, Dio darà, come ha detto prima, ogni luogo che la pianta del nostro piede calcherà. Va bene, quindi questo comprenderà espugnare la terra di Canaan, la nostra terra di Canaan, cioè espugnare la roccaforte del diavolo, cioè attualmente sono le malattie del nemico, e questo lo faremo nel nome di Cristo. Quindi non ci sbagliamo, fratelli, in conclusione non ci sbagliamo, non ci equivochiamo, non è solo la nostra fede che ci guarisce, potere ricevuto, non è quello, ma come ho detto prima è la nostra fede in Gesù, perché il nostro potere, la nostra fede è solo un canale, va bene, per portarci a Gesù. Se non giungiamo a Gesù non guariamo, quindi occhi su Gesù, non sulla nostra fede, non sul nostro potere, occhi su Gesù, come Pietro diceva, non è per il nostro potere che abbiamo fatto questo, così è Atti capitolo 3, ma è la fede in Cristo, ha guarito lo zoppo che poi grazie a questo miracolo 3.000 discepoli si sono uniti alla Chiesa. E Pietro dice: perché guardiate a noi come se per nostro potere abbiamo fatto questo?
O per la nostra santità, dice.
O per la nostra santità. Capite? Ci serve la santità, serve il nostro potere, serve la nostra fede che Dio ci ha dato per guarire. Ma attenzione, la nostra santità deve indicare a Cristo, il nostro potere deve indicare a Cristo, la nostra fede deve indicare a Cristo. Tutte le frecce del mondo devono puntare a Gesù Cristo.
Amen.
È Lui il fondamento, Lui l'alfa e l'omega. La nostra Amen. Fede ha uno scopo ed ha un traguardo, portarci a fare contatto con lo Spirito Santo. E allora sarà Lui ad operare come Lui vede, come Lui decide, come Lui sa meglio. Va bene? Il mondo, vogliamo guardare il mondo? Con tutte le sue università, scienziati, cervelloni, atei messi insieme, non sono riusciti ancora a creare un moscerino. Perché? Perché costruiscono sulla sabbia delle bugie. Va bene? E allora, fratelli, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, nel nome del suo amore, nel nome del suo sangue, nel nome del suo calvario. Se no il calvario è sprecato, se non abbiamo capito questo. Non è il nostro potere, non è la nostra fede, non è la nostra chiesa, non sono i nostri sermoni, non sono le nostre panche della domenica mattina, non sono è Gesù, Gesù, è Gesù, è Gesù. Nel nome di Gesù, Angela.
Amen. Amen.
Angelina, a te. Io ho finito Amen. Il messaggio.
Allora, ti leggo la lista dei guariti di oggi. Dichiariamo ognuno guarito mentre lo leggiamo.
Sì, non preghiamo per gli ammalati oggi. Mi sono stancato di pregare per gli ammalati.
Sì,
adesso
sì.
Noi ringraziamo per le guarigioni, va bene?
Sì. Amen.
Io mi sono stancato di pregare per gli ammalati, o pregare per me, per lui, per lei. Adesso voglio ringraziare Gesù per le guarigioni. Anch'io sto crescendo nella fede. Io sono, cosa credete che sono? Io sono solo un predicatore, un insegnante. Ogni tanto qualche profezia, qualche guarigione, ma è Gesù, fratelli, è Gesù, è il Signore. Angela.
Amen, grazie Gesù. Francesca, prima di tutto, ci sta raccontando che Vilma, la sorella per la quale abbiamo pregato la settimana scorsa, una sorella di 70 anni che soffriva per una infiammazione cervicale, frequenti nausee, è stata guarita.
Sì.
Dopo la guarita. Preghiera è completamente guarita da quella orribile infiammazione cervicale.
Non lo sapevo.
Sì,
grazie,
sì. Gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
E sempre Francesca chiede preghiera per Piera, afflitta da un tumore diffuso per via delle metastasi.
Quindi va bene.
Dichiariamo guarita Piera.
Guarita, vattene, Satana.
Poi benediciamo Enzo e la sua situazione finanziaria, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Teresa per Tonia. Sta combattendo un tumore in varie parti del corpo e organi interni.
Allora ringraziamo Gesù per questa guarigione. Qui dobbiamo cambiare la richiesta di preghiera in celebrazioni di ringraziamento,
sì,
Angela. Ci,
sì.
ci sei?
Super.
Siamo d'accordo?
Amen.
Dove ci sei? D'accordo?
Amen. Sì.
Cambiare, basta richiedere preghiere per guarigioni. Ringraziamo Gesù per la guarigione avvenuta.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Alleluia, il diavolo di Gesù, se non guariscono, e vattene, Satana. E se guariscono?
Amen.
E se invece guariscono? E per me, Dio guarda le cose che non sono come se
fossero. Romani 4,17.
Grazie, 4,17.
Sì.
Quindi noi guardiamo le malattie come se fossero guarigioni. Amen. E tu, diavolo, sta zitto. Avanti, Angela.
Daniela, per tutte le persone di buon cuore intrappolate nell'inganno della New Age.
Amen.
Per tutti i cristiani, perché siano adeguatamente preparati per gli ultimi tempi.
Amen.
Per i parenti che ho perso di vista da parecchio tempo.
Amen.
Per fratello Giuseppe, Angela, Dora, Deborah, Adriana e figlioletti, affinché abbiate perfetta salute e gioia sino al rapimento.
Amen, in nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ringraziamo Gesù per avvenute guarigioni anche per noi. Amen.
Amen.
Che qui acciacchi abbiamo come tutti, fratelli, vediamo guarigioni, vediamo anche acciacchi, ma adesso ringraziamo Gesù per le guarigioni. Alleluia.